Cari amici, oggi vogliamo trattare un tema abbastanza comune. Prima o poi chiunque abbia letto la Bibbia ha provato la frustrazione, lo smarrimento espressi dall'ufficiale etiope che meditava su un libro su Isaia. L'apostolo Filippo gli chiese: "Capisci davvero quello che leggi?" Ed egli rispose: "Come posso capire se nessuno me lo spiega?" Non tutta la Bibbia ci tocca in questo modo. Gran parte della Bibbia è facile da leggere, da capire, da usare. Dio ha ispirato tutta la scrittura perché ci serva da insegnamento e da addestramento verso la santità. I passi difficili come quelli facili. Può essere necessario uno sforzo maggiore da parte nostra per leggere e comprendere i passi difficili, ma questi sono parola di Dio come gli altri. Questo rinnovato interesse dei cattolici per lo studio della Bibbia provocato una richiesta di aiuto per la sua comprensione. In molti luoghi sono stati organizzati gruppi e corsi per lo studio della Bibbia che offrono aiuto, sostegno e guida ai lettori della parola di Dio. Sebbene questi gruppi siano sempre un aiuto grande e valido, la maggior parte di noi vorrebbe anche studiare la scrittura per conto proprio. Potremmo voler penetrare il significato di un passo difficile da capire o dar seguito a idee nate dalle letture della liturgia o dalla condivisione della Bibbia, oppure arrivare a comprendere degli aspetti della scrittura. Molti di noi, tuttavia, non sanno di preciso come portare avanti da soli questo studio. Che differenza c'è tra lo studio e la semplice lettura? Come si può cominciare? Cosa dobbiamo fare? Qui voglio indicare 5 passi per un sistema composto che ci aiuta ad arrivare ad una maggiore comprensione. È quello che alcuni chiamano Alexio Divina. Allora, riassumo appunto in alcuni punti e cerco di spiegarne le modalità. Passo numero 1, ovviamente, è quello di leggere il brano. Allora, il testo di Luca che ho scelto oggi lo ascoltiamo e poi lo commentiamo. Anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti. Giovanni chiamò 2 di essi e li mandò a dire al Signore: "Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro?" Venuti da lui, quegli uomini dissero: "Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro?" In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: "Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona novella. E beato è chiunque non sarà scandalizzato da me." Dopo aver letto il brano, c'è il passo numero 2, che è quello di rileggere e fare domande. Mentre rileggiamo il testo lentamente, lo meditiamo, in noi sorgono varie domande. Ad esempio, dove si trova Giovanni in questo momento? Perché non fa egli stesso quelle domande a Gesù e manda qualcun altro? Perché Giovanni, il precursore del Messia, pare dubiti sull'identità di Gesù? Perché le azioni citate da Gesù possono dare una risposta a Giovanni? Che significa l'ultima frase? Sono tutte domande che possono uscire da una lettura immediata del testo. Poi c'è il terzo passo, che è quello di guardare al contesto. Per rispondere alle nostre domande, guardiamo al testo del brano del Vangelo di Luca. Questo brano ed il successivo possono espandersi in modo quasi illimitato per venire incontro alle esigenze e agli interessi di ciascun lettore. In altri punti del Vangelo di Luca troviamo altre informazioni su Giovanni. Più avanti è presentato come uno che precede il Signore con lo spirito e la forza di Elia. Suo padre fece eco a queste dichiarazioni chiamandolo profeta e precursore. Esempi della predicazione di Giovanni si trovano al terzo capitolo del Vangelo, assieme al suo messaggio personale sul Messia che doveva venire e sulla natura del ministero del Messia. Da questi passi apprendiamo che Giovanni si aspettava un Messia che avrebbe pronunciato severe denunce verso i peccatori, predicando parole di punizione in un fuoco inestinguibile. Il versetto 18 del nostro brano ci dice che Giovanni aveva mandato i suoi discepoli da Gesù dopo che questi gli avevano riferito tutti questi avvenimenti. Gli avvenimenti più recenti di cui avevano parlato erano l'insegnamento di Gesù sull'amore verso i nemici, sulla compassione divina e sulla necessità di costruire solide fondamenta spirituali, nonché la guarigione del figlio del centurione e la risurrezione del figlio della vedova. Tenendo presenti queste cose, ora possiamo cominciare a rispondere alla domanda sul motivo dell'incertezza di Giovanni riguardo all'identità di Gesù. Gesù non corrispondeva alle aspettative di severità e forza evocate dagli avvertimenti e dai rimproveri predetti da Giovanni. Si era forse sbagliato nel proclamare che Gesù era colui che doveva venire? Nella sua risposta a Giovanni, Gesù richiama la sua attenzione sulle opere di misericordia che egli fa verso i ciechi, gli zoppi, i lebbrosi e i poveri. Conclude con una frase molto incisiva: «Beato chi non si scandalizzerà di me». Questa beatitudine implica che Giovanni si era sbagliato, non nella sua identificazione, ma nel modo di capire la sua missione. Giovanni deve accettare Gesù come egli è, correggere le sue aspettative per adeguarsi alla realtà. Gesù non è il duro profeta che Giovanni si aspettava e che egli stesso era stato. Se continuava a mantenere le sue errate nozioni riguardo a Gesù, egli non avrebbe potuto vedere che Gesù è veramente il figlio di Dio, il Messia. Gesù sarebbe diventato per lui uno scandalo, una pietra d'inciampo. Possiamo far ricerche su altri riferimenti paralleli sulla Bibbia, trovare altri passi che possano illuminare ulteriormente la lettura di questa storia. Ma lo studio che abbiamo fatto qui dimostra come, considerando un racconto evangelico nel contesto dell'intero Vangelo, ciò possa aiutarci a capire meglio. Andiamo ora al passo numero 4, che sono i commentari e i sussidi allo studio. Consultando dei commentari o dei sussidi allo studio scopriremo altre informazioni su questo brano. Poi è vero che magari non tutti hanno dei libri che commentano i Vangeli, questo è ancora un altro discorso. Ad esempio, lo studio quotidiano della Bibbia del commentario anglicano Barclay fa rivelare che il dubbio di Giovanni su Gesù è sempre stato motivo di preoccupazioni per i commentatori. Barclay discute molto dei modi in cui i commentatori hanno ricercato di spiegare la domanda di Giovanni. Considera importante il fatto che la risposta di Gesù, esempio del servizio ai poveri e sofferenti, non era la risposta che Giovanni si aspettava. Il volume sul Vangelo di Luca, invece di un altro commentario, si riferisce ad alcuni passi del Vecchio Testamento, quali questo brano pare alludere. Esso nota inoltre che la frase del versetto 23 è una sfida non solo per Giovanni, ma per chiunque sia messo a confronto con la parola di Gesù. Non permettere che le vostre nozioni preconcette su Gesù siano una pietra d'inciampo per voi. Passiamo al quinto punto, che è l'ascolto. Storie evangeliche sono state scritte come parola di Dio per il lettore credente. I passi preliminari descritti sopra sono necessari per capire il significato del racconto su una base salda per l'ascolto della sua parola. Quest'ultimo passo è il vero nucleo dello studio e anche il più importante. Senza di esso il brano biblico rimane qualcosa di distante, un oggetto di arida ricerca. Un lettore, davanti a questo brano, può avvertire solidarietà con Giovanni in prigione a motivo di una particolare solitudine, della difficoltà a dare un senso alla vita con le sue distorsioni e cambiamenti, di una sensazione di separazione da Dio. Un altro può aver bisogno di ricordare la missione dei cristiani di rendere Gesù presente nel servizio ai malati, ai poveri e ai rifiutati della società. Un altro ancora può restare colpito dalla sfida contenuta nel versetto 23 e rendersi conto di come le aspettative errate o un'errata comprensione di Gesù abbiano costituito una pietra d'inciampo. Ogni lettore ascolterà la parola particolare di Dio con uno spirito di preghiera e di obbedienza. E questa è l'essenza del vero studio della Bibbia.